La storia in podcast di Focus.
Ben ritrovati, riprendiamo la nostra conversazione su John Fitzgerald Kennedy.
Facilita l'accettazione della sua confessione cattolica la grande capacità che Kennedy innegabilmente aveva di comunicare. Fu infatti JFK senz'altro un oratore molto molto dotato. Addirittura alcuni, sono curioso di sentire la tua opinione, attribuiscono alla performance di Kennedy durante il primo dibattito presidenziale trasmesso in TV nella storia delle elezioni presidenziali americane, la vittoria di Kennedy su Nixon, che fu una vittoria, come ci puoi dire, di misura, ma veramente di una misura molto molto ridotta. Allora, che ci puoi dire dei discorsi di Kennedy? Furono davvero così fondamentali nel determinarne le fortune politiche e assicurare la resistenza del suo mito? Quali sono gli esempi più clamorosi, secondo te?
È particolare la figura di Kennedy da questo punto. Non è un uomo straordinariamente colto, non ha buoni risultati scolastici, anzi è spesso un cattivo studente, è un uomo che ama il jet set, mettiamola così, come l'Obama post-presidenziale, anche Kennedy ama andare a Hollywood, ama essere stare sotto i riflettori. Dicevo, la biografia ultima di Logeval, che usa molte carte private dell'archivio Kennedy a Boston, ci racconta, ecco, questa bella vita del giovane Kennedy che scorazzava su delle decapottabili con l'ultima bionda di grido di Hollywood da ragazzo. Però far parte del jet set, far parte dell'elite, vuol dire anche stare dentro un circolo, diciamo così, di intellettuali, di esperti, di scrittori, di letterati. Kennedy è a suo agio, sta naturalmente dentro quel mondo lì, tant'è che poi da presidente attingerà come nessun altro prima di allora al mondo dei saperi, in primis universitari, le nuove scienze sociali, ma non solo. Invita poeti, dicevo, alla Casa Bianca, si fa aiutare nel scrivere i suoi testi, è scrittore. Un presidente, credo l'unico, magari verrò smentito, ma credo l'unico che ha vinto il premio Pulitzer con questa sua, no, biografia, questa sua serie di biografie, Profiles in Courage, che scrisse assieme a un giovane assistente, un po' uno speechwriter che era Sorensen. Prima ancora aveva scritto un libro sul perché Why England Slept, perché l'Inghilterra aveva dormito e non si era accorto del pericolo negli anni 30. Quindi è un uomo capace, diciamo, di assorbire. E poi sappiamo benissimo che per il politico assorbire anche solo pezzi e bocconi, diciamo così, di un'alta cultura, se si abili, può essere messo con efficacia dentro la propria retorica politica, dentro la propria retorica presidenziale. Di momenti alti ce ne sono tanti, di certo il discorso inaugurale da presidente è uno di questi, nel senso che è un discorso, no, in cui trasmette vitalità, rinnovamento, energia, ma è anche una chiamata alle armi di un patriottismo progressista che poi sarà centrale dentro il discorso politico, la retorica kennediana. Per tornare ai dibattiti televisivi, 1960 è la prima volta in cui viene introdotto un formato che poi diventerà e rimane centrale nelle campagne presidenziali, il confronto televisivo tra Kennedy e Nixon, e Kennedy a domandarlo. Mi sembra furono quattro i dibattiti in quella occasione, e badate bene, Nixon era un grande oratore a sua volta, aveva 8 anni di esperienza vicepresidenziale. Io ai miei studenti faccio sempre vedere il divertentissimo scambio del 59 con Khrushchev alla fiera di Mosca, no? Il dibattito della cucina, il kitchen debate, in cui Khrushchev modo molto ruspante, anche rozzo, no? Attacca gli Stati Uniti, magnifica i successi sovietici. Nixon è abile nelle risposte, ha una sua forte abilità. I dibattiti televisivi, che di nuovo con gli studenti capita di guardare, sono molto interessanti da questo punto di vista. Sono lentissimi per i tempi a cui siamo abituati oggi noi, con risposte molto articolate, molto lunghe, con un bel tasso di retorica, però Nixon è abile in quei dibattiti, molto abile, e anche più di contenuto rispetto a Kennedy. Kennedy però porta una telegenicità nuova, telegenia, telegenicità, è molto telegenico. Il povero Nixon sbaglia l'abito, un abito chiaro che si confonde con le pareti dello studio televisivo, suda tantissimo sotto i riflettori delle televisioni, quindi si asciuga continuamente il labbro con un fazzoletto, è pallido perché era stato appena curato per un'infezione, stava passato alcuni giorni in ospedale. Kennedy si presenta, bello, abbronzato come il sole dopo essere stato in Florida sullo yacht a prepararsi per i dibattiti. È molto telegenico, è rapido, più rapido di Nixon, e poi qui gli studiosi si dividono e di nuovo non abbiamo dati empirici, scientifici certi, però pare, leggenda vuole che chi ha sentito i dibattiti televisivi alla radio ha trovato Nixon chiaramente vincitore o più convincente, chi ha visto i dibattiti alla televisione ha avuto una reazione diversa se non opposta. Ha trovato più convincente Kennedy. Allora il mezzo televisivo irrompe nella politica statunitense, trasforma le forme della comunicazione, cambia il modo di fare politica, evidentemente, e da allora in poi saperlo maneggiare con efficacia diventa premessa indispensabile per chi ambisce una carica presidenziale.
Infatti mi sembra legittimo dire che con Kennedy l'immagine si accompagna, quasi sovrasta la parola come principale veicolo di trasferimento del messaggio presidenziale, della richiesta, no? Di consenso, richiesta esplicita attraverso la parola, ma richiesta in qualche modo implicita attraverso la capacità di attrazione che può esercitare un'immagine con la sua capacità evocativa. E su questo voglio farti una domanda, però prima penso che sia opportuno e sia interessante per i nostri ascoltatori tornare un attimo indietro al discorso inaugurale da presidente di Kennedy all'inizio del 61, che tu hai menzionato come il suo discorso forse più famoso. È un discorso in cui lui appunto colloca gli Stati Uniti come una nazione oggi con un linguaggio da anni 90, anzi si direbbe come una nazione indispensabile per le sorti della sicurezza, della pace, ma anche della prosperità e del progresso nel mondo. Elenca le sfide, naturalmente la principale delle quali è la sfida del comunismo, dell'Unione Sovietica, verso la quale però si dimostra anche aperto al negoziato, però in un atteggiamento comunque di forte affermazione delle libertà liberal-democratiche. E lui dice, nel passaggio credo più famoso: nella lunga storia del mondo, solo a poche generazioni è stato garantito il ruolo di difendere la libertà nell'ora del massimo pericolo. Non mi sottraggo a questa responsabilità, anzi le do il benvenuto. Non credo che qualcuno di noi cambierebbe il suo posto con un altro popolo o con un'altra generazione. L'energia, la fede, la dedizione che porteremo in questo sforzo illuminerà il nostro paese e chi lo serve. E la luce di questo fuoco può davvero illuminare il mondo. Dunque, miei concittadini americani, e qui viene la parte più famosa, non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese. Ecco, questo passaggio è interessante, mi ha colpito, perché effettivamente riflette anche un'attitudine dell'opinione pubblica americana nei confronti del governo, che credo si possa rilevare nei sondaggi di allora, decisamente molto più positiva, decisamente molto più aperta ad avere fiducia nel governo come espressione di una volontà popolare e di una capacità di leadership. Questo non per raccontare un rapporto idilliaco, per carità, ma certamente un atteggiamento, diciamo, in cui la fiducia e l'affidamento avevano un ruolo maggiore, certamente, di quanto l'avrebbero giocato già soltanto una quindicina d'anni dopo la guerra in Vietnam, dopo lo scandalo del Watergate, figuriamoci se lo paragoniamo ad oggi. Però Mario, torniamo un po' al discorso dell'immagine, no? Che come dicevi tu, veramente la telegenia o telegenicità di Kennedy in qualche modo incarna così bene. Perché al di là dei discorsi, l'immagine che Kennedy dava di sé in TV, ma di sé e anche della sua famiglia, divenne un veicolo attivo proprio dell'influenza politica del presidente, al punto che tutt'oggi, no, parlano dei Kennedy come la cosa più vicina a una famiglia reale che gli Stati Uniti avessero mai avuto. Non mi ricordo come si chiama il giornalista che coniò il termine Camelot, no? La reggia del leggendario Re Artù, per riferirsi all'entourage del presidente. Che ci puoi dire su questo?
Di Camelot parlerà questa famosa intervista Jacqueline dopo la morte, no, di John Kennedy, no, per presentare quella washingtoniana come una corte, no, la corte di Re Artù, dove uomini coraggiosi, adesso cito a memoria, non è una citazione letterale, però Jacqueline dice: uomini coraggiosi danzavano con donne splendide in questa Washington. E non so se sia appropriato farlo nei podcast, torno solo un secondo sulla cosa che dicevi prima perché è importantissima. Siamo nel momento forse di picco di legittimità delle istituzioni e della politica, di fiducia popolare nelle istituzioni e nella politica, e di ottimismo anche hubris della politica sulla sua capacità di agire, di intervenire. È il momento in cui ad esempio le nuove scienze sociali, la sociologia, le scienze politiche sembrano portare un sapere applicato ed applicabile, e quindi con Kennedy avremo il lancio anche di grandi progetti per lo sviluppo e la modernizzazione, tipo l'Alleanza per il Progresso in America Latina, i grandi progetti di modernizzazione ispirati alle esperienze del New Deal, ad esempio dall'Iran allo stesso Vietnam e così via. C'è un momento di grande fiducia nella politica, nelle sue possibilità, che poi, come giustamente ricordavi, verrà progressivamente meno. E se andiamo a vedere i sondaggi, le rilevazioni Gallup sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ecco, la fiducia nella politica e nelle sue istituzioni è alta negli anni 60, comincia a declinare radicalmente a partire dagli anni 70 e diventa obbligatorio per i politici, paradossalmente, lo vediamo già con Reagan, parlare un linguaggio antipolitico, no? Il governo è un problema, non è la soluzione. Per tornare ai Kennedy, famiglia reale, c'è la dimensione che dicevi tu. Ci sono uomini bellissimi come John Kennedy, come suo fratello Robert, che con un atto di nepotismo oggi non più possibile ma straordinario viene addirittura nominato procuratore general, ministro della giustizia. Ci sono le tante donne che girano attorno ai fratelli Kennedy. Il terzo fratello Edward Ted verrà eletto al Senato in quegli anni. Una famiglia che occupa la politica e occupa una politica che sta sotto i riflettori dei media, a partire da quello nuovo e potentissimo della televisione, come non è mai stata prima. Sono gli anni anche in cui la politica quasi regale statunitense, come giustamente dicevi tu, finisce sulle prime pagine dei rotocalchi, ma dei rotocalchi anche delle nostre mamme, perché ha una diffusione globale tutto ciò, no? E come le nostre mamme, almeno la mia di mamma e la mia soprattutto di nonna, seguiva con grande attenzione tutte le vicende della famiglia reale britannica, sono anni anche di scandali, no? E tutto quel che ne consegue, comincia a seguire un'analoga attenzione, curiosità, morboso fascino questo mondo americano che è regale, dove si fa anche uno sforzo proprio di funzionale la costruzione del consenso per mettere sotto i riflettori anche il privato di queste famiglie, no? Le immagini famose, di nuovo, che non hanno precedente, dei bambini di Kennedy che si muovono nell'ufficio ovale, le immagini della famiglia Kennedy che gioca a football sulla spiaggia di una delle sue ville in Massachusetts, l'immagine della bellissima Jacqueline che accompagna il marito, no? Jacqueline che diventa icona, emblema di stile e così via. È una politica in cui il privato diventa pubblico, ovvero un privato straordinariamente artefatto, ovviamente, ma che viene messo a servizio della costruzione del consenso. Pensiamo che solo pochi anni prima un presidente paraplegico non si faceva ovviamente vedere in pubblico, e la paraplegia di FDR, di Franklin Delano Roosevelt, era poco conosciuta o sconosciuta ai più, e difatti abbiamo pochissime immagini di FDR in carrozzella. John Kennedy non era così distante, sappiamo oggi, dalla condizione di FDR. Era spesso bloccato, incapacitato da questi dolori fortissimi alla schiena, dal mille problemi, tornò poi con questa malaria dalla Seconda Guerra Mondiale, soffriva di problemi a tiroide, insomma, era spesso bloccato con quell'immagine lì, ovviamente viene nascosta e viene trasmessa invece questa immagine di giovinezza, di forza, di potenza, di vitalità che contribuirà in modo centrale al mito kennediano. Kennedy è un pezzo di uno star system, diciamo così, dove al fianco di Hollywood c'è anche la politica e Kennedy, il connubio Hollywood politica, lo conosce benissimo, ne è stato protagonista. Il giovane Kennedy finisce anche lui sulle pagine dei rotocalchi sensazionalistici con le foto di Kennedy che esce con una nuova attrice, con questa famosa bellissima svedese con cui ha una relazione per alcuni anni da giovane e così via. È parte di uno star system, la politica sta dentro quello star system, è avvantaggiato dalla ricchezza, dalla bellezza, ovviamente dalla giovinezza. Oggi Kennedy è il presidente più giovane mai eletto, è il primo presidente nato nel XX secolo ed era anche un eroe di guerra, un premio Pulitzer, insomma, aveva in teoria tutto. In realtà sappiamo che le cose erano ben diverse, però sulla scena pubblica poteva proiettare questo tutto ed era un tutto che attirava curiosità, attenzione, faceva innamorare, faceva affascinare.
Confermo assolutamente l'aneddotica di tua madre con l'aneddotica dei miei genitori per quanto riguarda il raggio ben superiore alla politica americana del fascino della famiglia Kennedy, del carisma di questo presidente, che chiaramente veniva veicolato anche da tutti questi elementi che hai menzionato. Per mia madre, Jacqueline Kennedy è stata per anni il paragone di eleganza, no? Me lo ricordo quando me lo raccontava da ragazzino quanto fosse elegante e bella la moglie di Kennedy. Mio padre mi ha raccontato che per lui, giovane, liberale, insomma, aveva 20 anni quando Kennedy è morto, e la notizia fu talmente scioccante che si mise a piangere. Una persona appunto in Italia, figuriamoci. Quindi questo per tentare un po' di restituire il senso di quanto potente fosse questo mito. Fra l'altro hai giustamente menzionato l'età, perché Kennedy ha una carriera folgorante, chiaramente favorita dalla sua famiglia, in cui fa tutto giovanissimo, diventa rappresentante alla Camera al Congresso, che credo abbia 26 anni, 27?
Mi pare 26, sì, 26.
26, poi diventa forse il più giovane senatore della storia americana? O fra i più giovani, insomma?
Credo il più giovane della sua legislatura.
E poi il più giovane presidente a tutt'oggi, cioè aveva 42 anni, se non sbaglio, non ricordo più.
40? 41?
Sì. 41, quindi giovanissimo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.